siamo visti ieri soltanto con lei, vero? Giusto? Quindi sarà lui come ha guardato la Frigias. Forse non ce l'ha fatta.
Il video l'ho visto, il video sì l'ho visto.
Dunque ieri abbiamo ripreso un po' i discorsi che ci avevano fatto i nostri ospiti di Firenze, Elisabetta Cigolini e poi Nati Rossi, che ricordate, che ci hanno presentato la loro proposta, cioè di usare un videogioco, no, per lavorare su tematiche che possono essere interessanti nella classe, nella didattica. Nella loro presentazione poi c'erano tutta una serie di sigle di proposte per la didattica che ieri proponevo di cercare di riprendere per capire almeno di che cosa si tratta, no? Quali sono le tendenze, le richieste che si fanno adesso all'insegnante per sviluppare la didattica nella classe. Una delle tematiche che erano in questa rosa, magari cercheremo di recuperare, no? Nella sua totalità, farsi un'idea, era la flip classroom, che ora cerco di far vedere un po' meglio. Buio, se dal buio, aspetta, così? Questa cosa non c'è qua. Meglio, peggio, ditemi, scrivete, votate. Allora, questo com'è? Da 1 al 10? Dobbiamo farlo con caotto, ma ora ci metto troppo. Andare a scrivere le domande.
Al buio si vede meglio le cose, ma si scrive meglio.
Si scrive per
me. Io ci vedo.
Luce di sopra.
Sì, si vede.
Sono loro che sono al buio qua. Va bene? Sì, sì.
No, dicevo se spegni tutto. Cioè così.
Che dite? Allora, faccio vedere le alternative. Vediamo, mi pareva che quella di prima, questa fosse un po' troppo poco chiara, no? Così?
Va bene,
così. Ottimo.
Ottimo, magari no, però insomma. Allora, oggi si fa questo, si guarda che cos'è la flip classroom, quali sono i risultati fin qui raccolti nelle ricerche che se ne sono occupati, poi facciamo due giochini con Caot per quello che è venuto, che c'entra o non c'entra, magari ci fanno da ponte per l'argomento prossimo, che è sempre uno di quelli che vengono citati in quel rosone di Cigolini. E che sono i clickers, e cioè farsi domande collegato con la gamification, diciamo. Ieri chi c'era, cioè se sì, avrebbe dovuto simulare la flip classroom guardando questo video e poi operando con noi. Allora, guardiamo intanto il video tutti insieme. Come possiamo vedere, ormai lo guardiamo sempre di più, questo video dura 6 minuti e 12 secondi. Va bene? È accettabile? 6 minuti si può fare. Un po' al limite, voi che dite? No? Se fosse stato 3 sarebbe stato meglio, o mi sbaglio? Ecco, cioè... No, noi usiamo sempre più video e informazioni visive, anche perché poi abbiamo un sacco di banche dati, troviamo tantissime cose. Quello che risulta è che i clienti, i destinatari di questi video cercano di trovare informazioni concise, salvo poi invece qualche volta con informazioni ben costruite, ben... Invece questo tempo di visione può essere anche molto lungo e anzi possono essere anche molto apprezzate queste diverse elaborazioni. Ma per il momento guardiamoci questo e ascoltiamo.
Allora. Ha detto che negli ultimi 100 anni tutto è cambiato nel mondo, tranne la scuola. Modo di fare lezione con i compiti a casa e dei professori in aula è rimasto lo stesso da generazione. Ora non è che bisogna varie scuole l'hanno adottata. Ma cosa significa esattamente classe capovolta? Beh, Paolo Magliocco e Gianmarco Mori sono andati a vedere sul campo come funziona. Ecco il loro servizio.
Ogni giorno milioni di studenti entrano a scuola insieme ai loro insegnanti. I ragazzi si siedono nei banchi e i professori cominciano a spiegargli una lezione. Ogni tanto ci sono le interrogazioni e i compiti in classe. Poi i ragazzi tornano a casa e al pomeriggio fanno esercizi per verificare di aver capito e fissare i concetti spiegati a scuola. Da secoli funziona così. E i risultati sono anche molto buoni. Da qualche anno però alcuni docenti stanno sperimentando un modo nuovo di fare lezione. Lo hanno chiamato flipped classroom, ovvero classi capovolte. In queste classi gli studenti fanno i compiti, producono ricerche, risolvono problemi. La teoria invece si studia a casa, da soli, soprattutto guardando dei video. È un capovolgimento del metodo di studio reso possibile dal fatto che oggi, sempre più, i ragazzi hanno computer, tablet, telefoni intelligenti e sono collegati a internet. E così alcuni professori negli Stati Uniti hanno cominciato a pensare di usare i video, così amati dai ragazzi, per le proprie lezioni. Da qualche anno questa sperimentazione è approdata anche in Italia, dove si contano già alcune centinaia di classi capovolte.
Siamo all'Istituto Professionale Alberghiero Domizia Lucilla, dove siamo venuti per vedere di persona come funziona la classe capovolta.
5 antibiotici da cercare, e questi antibiotici dovete descrivere anche quali malattie possono guarire, le diversità.
Il professor Maurizio Maglioni è un insegnante di chimica. In questo momento sta spiegando ai suoi studenti come lavorare in gruppo.
Prima regola, dividersi i compiti. Seconda regola, verificare quelli che gli altri scrivono e dicono.
Come si vede, durante le ore trascorse a scuola, le classi capovolte sono organizzate in modo molto diverso da quelle tradizionali. Il tempo viene dedicato alle esercitazioni, simili a quelle che di solito costituiscono i compiti a casa, ma realizzate in piccoli gruppi e fatte insieme al professore. Ci sono parecchi vantaggi. Per esempio, non capita più che uno studente cominci a fare i compiti a casa da solo e si accorga all'improvviso di non sapere quello di cui ha bisogno per risolvere il problema che ha davanti.
I ragazzi si motivano a vicenda, perché lavorando in gruppo hanno necessità di condividere il loro lavoro. Fanno la condivisione e questo migliora i risultati di apprendimento da gruppo, sia per i più bravi che per i meno bravi. Rimane il gap tecnologico, perché non tutti a casa hanno la connessione internet, ma cominciamo a supplire, perché in classe lavoriamo quasi sempre in gruppo e si condivide lo smartphone, il tablet, il notebook.
Non ci si distrae e non ci si annoia, come durante le spiegazioni dalla cattedra, perché al termine dell'ora c'è quasi sempre una consegna e un voto di gruppo. Terminate le attività in classe, gli studenti tornano a casa. A questo punto ognuno di loro può scegliere di guardare la video lezione nell'orario che preferisce e dove preferisce. Chi non capisce qualcosa non deve interrompere la spiegazione del prof rallentando tutti. Gli basta tornare indietro nel video.
Ma un metodo di insegnamento di questo tipo si può davvero applicare a ogni materia o funziona solo con le materie scientifiche? La parte sperimentale conta molto. Al liceo Volterra di Ciampino il professor Eros Grossi ha applicato le classi capovolte alle lezioni di storia.
Allora ragazzi, questa è l'attività di oggi. Come vedete, in alto c'è una domanda a cui rispondere: in che modo il piombo potrebbe aver contribuito al declino della popolazione del terzo secolo d.C.? Sulla sinistra trovate le istruzioni che svolgono l'attività, sulla destra i criteri di valutazione.
Il clima in classe è sicuramente più animato e il lavoro dell'insegnante potrebbe apparire anche più faticoso, ma dà sicuramente più soddisfazione.
Il risultato è che in classe i ragazzi lavorano tutti insieme, realizzando dei lavori di ricerca sotto la guida del professore. Imparano in modo diverso, sviluppando le proprie capacità. Ad esempio, grazie a telefonini, telecamere, programmi per i PC e internet, si può persino pensare di realizzare un documentario storico da mettere anche online, dopo un viaggio di istruzione, come hanno fatto gli studenti del Volterra.
Fine, così. Comunque, che ne pensate? Gracias.
caso a me piace la pezzina della lingua spagnola, quindi comunque penso che partirei con le cose molto più basiche proprio.
Quindi
magari
scrive,
una food classroom potrebbe essere, per esempio, prova a preparare una tua presentazione su te stesso, in spagnolo, poi la provi a riproporre in classe, magari così potrebbe essere.
Quindi avrebbe qualcosa da fare, leggere prima loro o visualizzare, che cosa gli darebbe per preparare?
Ma sì, forse qualcosa da leggere, o almeno vocabolario di base, qualche informazione.
Cioè. Anche qualcosa sulla pronuncia, poi, non so, no? E
sì.
Qualcosa... non so, cioè, quello di immaginiamoci, no? Di una cosa vicina, così che possiamo condividere tra noi, che non ci si fa, nel senso. Ok, qualche altro volontario come lui, così, che seleziono io, ecco, anche lei, per esempio, una micro lezione, non importa che sia lunga 2 ore, no? Una micro lezione su un argomento che lei pensa, no, potrebbe essere appunto una classe introduttiva, progettato, pensato per poi dare ai ragazzi un compito, delle cose da fare insieme in classe. Ne abbiamo due, un terzo, dai, ci vuole un terzo volontario. E ora lei la perdona, insomma, no, non la seleziona perché non ha visto il filmato, allora vuole essere proprio, ecco, no, lei l'ha visto il filmato.
Questo?
Ma noi infatti non vi dico di fare ore questa cosa, per la volta prossima non ci vediamo, troviamo magari un gioco quasi. Se no qualcuno della terza fila potrebbe. Dunque, allora abbiamo linguista, abbiamo informatica, abbiamo una storica, abbiamo detto che la lasciamo fare questa volta. Un'altra linguista ci prepara una.
Io lo farei.
Un'altra
linguista.
Perfetto.
Se poi non mi fa sul mondo.
No. Poi mi dite voi.
Se volete, no.
Che senso? Perché? Vabbè,
no, dico il documentario da vedere.
Il documentario c'è già. Che lingue sapete voi? Inglese, questo spagnolo. Inglese, per fare una cosa in inglese, in gruppo. Tre inglesi abbiamo lì.
Però a me c'è cioè, preparare la lezione, quello che spaventa di più, nel senso se io mi laureassi e venissi chiamata per una supplenza, dove nessuno mi dicesse da dove partire per iniziare la lezione, quella è la cosa appunto. Non sarebbe
presentazione proprio, che sarebbe il problema, cosa gli faccio, come e quali sono gli argomenti, oppure gli presento.
Entrambi.
Eccetera. Invece spazi, uomo e teatro, no? Per cui io non so se con fornitura letteratura psicoeducativa, che magari di cui ha lavorato sulla metodologia didattica, più legata alle scienze, però non so che magari ci facciamo spiegare anche quella insieme alla collaborativa, magari una volta lo invitiamo a venire, no? Allora, come si fa a progettare una lezione? Io non lo so, bisogna che ne discutiamo, no? Chiaro che il discorso dei criteri della valutazione e il discorso di come progetto le mie lezioni, come identifico le informazioni che devo insegnare, no? Sono tutti fattori che devo tenere presente. Per esempio, appunto, Cigognini, no? L'altra volta ci ha esposto un punto di vista un po' alternativo, no? Cioè lei ha detto, non partiamo da un programma come quello che troverai nel libro di testo, seconda pagina, argomenti da studiare, no? Non faccio questo, individuo un problema, problem solving, quindi qualcosa che, una tematica, che magari ha bisogno di tanti docenti per essere risolta, perché ci verrà collega di scienze, collega di italiano, no? Per parlare di un certo tipo, di una certa problematica. Quindi allargo, no? Anche le conoscenze delle persone che lavorano con me, e all'interno di questo contesto problematico cerco di lavorare più, anche, più a lungo, più ampiamente con i miei studenti. Posso perdermi un po', forse sì, anche, no? C'è anche questo rischio un po' di svagarmi, però dovrebbe essere più stimolante per il ragionamento, per la soluzione dei problemi, che non andare avanti con un argomento del dopo l'altro, del libro di testa, no? Deve essere più un approccio per problemi. Un approccio per problemi in cui cerco di lavorare insieme agli altri, di condividere. Perché? Perché è importante lavorare insieme agli altri. Prima non si faceva, ascoltare meno, no? Però intanto è un valore sempre più apprezzato, diciamo, anche nel mondo esterno, no? Quello di lavorare con gli altri, avere delle capacità di lavoro insieme, di soluzione di problemi insieme. E poi anche cose, gli interessi, sì, cioè sapere che cosa avete valutato, quali sono gli aspetti rilevanti, quindi quali sono gli elementi che bisogna affrontare per essere considerati adeguati a una certa lezione. Quindi, parto da un argomento, cioè non lo so, tutti noi penso abbiamo cominciato a insegnare utilizzando un po' le strategie che i docenti nostri hanno utilizzato con noi, no? E perché insomma, si segue la strada che si conosce. Poi però probabilmente a seconda anche del successo dell'attività svolta, no? Si cerca di acquisire nuove competenze, nuovi modi per lavorare. Allora, nel nostro piccolo adesso, immaginiamoci una o due piccole classi a volte e vediamo che succede, no? Voi provate a immaginare un piccolo nucleo da insegnare e poi anche dei domande da fare, problemi da risolvere, sempre in questa piccola cosa. Per cui poi dopo simuleremo 10 minuti di lezione e 10 di lavoro insieme come giornata scolastica e magari lì cerchiamo di vedere se ci sono delle divisioni da fare. Dopodiché, complementarmente, cercheremo di parlare anche della programmazione dell'attività didattica. Chissà se le so fare una delle cose lì alla stoppa, ma insomma vediamo. Flipping, due risultati di ricerca. Dunque, uno l'ho preso da questo articolo di Stefania Della Sciucca e Valentina Fochi, che è pubblicato su JELS, Journal of Learning and Knowledge Society, una rivista open, che potete ogni tanto andare a vedere, se c'è qualcosa di interessante. Si occupano di didattica, con le tecnologie, ma insomma a volte ci sono anche delle cose interessanti. Allora cosa propongono questi? Aspettate che mi segno la faccenda che mi devo preparare sul programma, però perché se no me lo dimentico. Allora, dunque, dopo noi ci vediamo la volta prossima, la settimana prossima, c'è un lapis sulle grane, il 30, ok? Che poi è anche il giorno del Rittmeyer, quello della giornata. Allora, io il programma non l'ho avuto, per cui ho l'impressione che non lo riceverò. Proporrei che ci vediamo qui a lezione alla solita ora. Se qualcuno ha un'oretta così da passare, sappia che c'è la presentazione a Palazzo Gopcevic a Sant'Antonio, no? Così. Se io ricevo il programma, lo metto, ve lo mando, no? Altrimenti io non so, cioè non so gli argomenti di cui si parlerà, e quindi appena so quali sono gli argomenti ve li spedisco, però insomma mi sembra più facile prevedere che ci vedremo qui, anche perché alla fine noi ci vediamo alle 3, quello finisce alle 4, quindi insomma non avrebbe tanto senso, no? Fare i cambiamenti. Quindi ci vediamo qui alle 3. Se la mattina c'è qualcosa di interessante ve lo mando, e poi dopo, insomma, se uno ha piacere partecipa, ecco. Altrimenti, quindi noi ci vediamo il 30 e io cerco di contattare Stoppa, e chiedergli Stoppa se è così gentile da raccontarci, se no poi faremo in un altro modo. Allora, dunque, parlavo del flipping, ok? Allora, che cosa abbiamo già... abbiamo già analizzato parecchio, no, di questa metodologia. Allora, vi racconto in breve queste due ricerche. La prima... dunque, questo qui è l'abstract che ci dice... Che cosa ci dice? Che qui ho sottolineato, ci dice che hanno lavorato in 3 classi parallele di un istituto tecnico per 2 anni. Perché questo è interessante? È interessante perché loro stessi dicono, ci vuole tempo, no? Cioè, questo cambiamento di prospettiva di lavoro è un cambiamento abbastanza forte, no? Cioè, se io vi dico, va bene, adesso vi do questa roba, la fate da voi a casa, studiate da soli, poi venite qui e insieme risolviamo dei problemi, facciamo i compiti in classe e lo studio a casa, no? Cioè, abituarsi a farlo è una cosa che richiede tempi lunghi, ed ecco che, come si chiama, Scucca propone questo lavoro che continua per 2 anni. Alla fine del progetto un questionario anonimo viene dato agli studenti per sapere che cosa ne pensano di questa tecnologia. Quindi comunque, diciamo, il risultato qui è un questionario di opinione, ok? Quindi le opinioni, insomma, non sempre riguardano l'efficacia, no? Cioè, perlomeno bisogna vedere se io sono in grado di valutare l'efficacia di una nuova tecnologia, di una nuova strategia su di me. Ho imparato meglio, ho imparato peggio, come si fa a dire, no? Non è così semplice. Quindi comunque lo faccio notare perché a volte succede che le misure sono prese mediante dei comportamenti che non sono oggettivissimi, no? Oggettività cos'è? Però insomma diciamo che ci sono, bisogna tenere presente che appunto quello che si ottiene a volte è magari appunto un questionario di opinione e non di risultati. Ok. Allora, gli studenti, allora, che cosa dicono? Le risposte degli studenti sono state analizzate rispetto a che cosa? La loro attitudine, cioè si sono trovati bene? Si sono trovati bene nel cambiare attività? Cioè, solitamente loro, questi studenti di queste classi, sono abituate a avere la spiegazione in classe e fare i compiti a casa. La prima inversione che qui hanno messo in atto, che cosa ha fatto invece? Ha fatto sì che in classe si facessero i compiti con gli altri e con gli insegnanti e a casa si studiasse e ci si preparasse. Ok. Poi dopo si ritorna alla situazione di partenza. Questi compiti che prima si facevano da soli a casa, poi per un periodo si fanno in classe con l'insegnante e con gli altri. Poi per vedere la differenza si riporta alla situazione originale e quindi i compiti si ritornano a casa e la spiegazione invece in classe. Piacciono tutti questi cambiamenti, tutti questi movimenti dello studio da soli, insieme, eccetera? Vediamo un po'. Allora, vediamo cosa dicono. Questo qui è il questionario, no? Atteggiamento, dunque, no? Per cui l'atteggiamento... Allora, atteggiamento per cui, non so, tipo, hai guardato i video a casa? Quanto l'hai guardato questi video, per bene? Hai preso degli appunti quando seguivi questa lezione? Hai partecipato poi alle attività durante la classe? Allora, ci fa notare questa ricercatrice che... appunto, dura 2 anni questa attività e viene fatta con 3 classi che sono diverse, ok? Queste 3 classi, cioè hanno voti più bassi, più alti o medi, quindi c'è una classe A che ha voti bassi, una classe B che ha voti alti e una classe C che ha voti medi. Questo già in precedenza, reagiscono differentemente a questo cambiamento. Reagiscono differentemente perché questa, in termini di attitudine appunto, è la classe con voti alti che rispetta i compiti, guarda i video e poi dopo dà una votazione migliore rispetto a questo cambiamento che non le altre classi. La prima inversione, questa, quindi guardare video a casa, cosa dicono? Vabbè, dice sì, accettabile, è sempre la classe B che apprezza questa risorsa e dice sì, vabbè, per esempio il fatto di poter riguardare le parti che non ho capito eccetera è apprezzabile. Seconda inversione, riporta tutto alla situazione di partenza e dice ma allora hai apprezzato l'aiuto dell'insegnante durante il lavoro in classe, per esempio hai considerato l'attività di insegnamento utile durante la classe, ecco che dunque in questo caso è piaciuto abbastanza, perché l'insegnante aiuta e non si è costretti a studiare da soli a casa. Allora, vabbè, in breve, quindi, vabbè, qui ci sono le medie, insomma, vabbè, è una tabella con un po' troppi numeri, però vedete la differenza tra una classe A, una classe B e una classe C, dove la classe B è quella di studenti più interessati e che anche prima avevano risultati più alti, diciamo. E la classe A invece è quella che parte con dei risultati un po' più bassi, apprezza meno e non è convinto da questi cambiamenti. Scusate, allora, quindi come concludono? Concludono che l'uso di questa strategia non è veramente positivo e che c'è una debolezza in questa strategia, che è quello che avete identificato voi, no? Cioè il fatto che se poi dopo queste attività non vengono svolte da soli, il lavoro in classe è particolarmente difficile. Allora, quest'altra ricerca di tre ricercatori, il primo si chiama Chung Kwan Lu, fa una rassegna di attività di flipped classroom nell'educazione dal kindergarten fino alla classe 12, che brevemente calcolando le superiori, insomma. E le pubblica su Research and Practice in Technology Enhanced Learning. L'abstract, come vedete, è particolarmente leggibile. Forse se lo apro un po', viene scritto un po' più grande. Allora, l'abstract c'ha questa cosa che non si deve andare a capo. No, quando uno scrive l'abstract non si può andare a capo. Però voi capite, allora, capite che io qui ogni tanto con un puntino vado a capo giusto per facilitare un pochino la lettura, quindi del tutto alla cieca, diciamo, sono andata. Allora, cosa dice? Però io c'ho almeno su scritto, per cui leggerò ogni cosino. Allora, loro dicono che le ricerche su questo flipped classroom, internazionalmente, quindi a questo punto, provano che in alcuni casi c'è un miglioramento nella performance utilizzando questa strategia, ma che ci sarebbero molti problemi per il gran lavoro per l'insegnante e per il fatto che gli studenti in realtà non si familiarizzano tanto bene con questa strategia, perché sono abituati a utilizzare un'altra strategia e questa non sembra particolarmente adatta. Allora cosa fanno? Prendono 15 pubblicazioni di classi che hanno fatto la flipped e cercano di studiare quali tipo di attività hanno fatto, l'achievement, cioè i risultati, l'attitudine e poi anche tutte le difficoltà incontrate. I risultati suggeriscono che vengono fatte tutta una serie di attività, ma anche molto varie, in tipo esercizi online, review, practice, pratica individuale. Che risultati ottengono queste ricerche? L'uso della flipped classroom nell'educazione fino alla 12ª classe porta a un impatto neutrale o positivo, cioè neutrale o positivo, nel senso che di questi 15 articoli che loro prendono, che non sono tanti, no? 15 non sono tanti, ma il fatto è che nelle review sono piuttosto esigenti sulla modalità di raccolta dei dati, no? Se non c'è un gruppo di controllo, se non c'è un'assegnazione casuale ai gruppi, tendono a togliere tante ricerche, per cui alla fine queste rassegne sono di solito abbastanza poche, no? Le rassegne, gli articoli pubblicati e accolti. Insomma, qui in questo caso prendono 13 e quasi tutti sono nella scuola secondaria. Questo vuol dire qualcosa anche, no? Come mai sono quasi tutti nella scuola secondaria? Intanto perché forse gli insegnanti sono più motivati a fare questo tipo di attività? Contano meno sull'autonomia dei ragazzi? Oppure perché potrebbe essere? Perché magari c'è più bisogno di cambiare metodologia con dei ragazzi più grandi, va bene, non lo sappiamo. Loro trovano quasi tutti, cioè quindi dici facciamo una rassegna sistematica, però in realtà prendono solo 15 articoli e quasi tutti sono sulla scuola secondaria, quindi riduciamo, no, quello che loro dicono un po' roboantemente all'inizio, che hanno fatto un lavoro anche per i ragazzi piccoli, perché in realtà non ci sono, ci sono soltanto due cose dei ragazzi piccoli. La maggior parte è fatta in una classe di scienze, c'è anche qualche classe di tipo umanistico, ma molto poco. Trovano che in 5 casi c'è un miglioramento, in 4 così è uguale, e nessuno però trova un risultato inferiore, no? Quindi dici, beh, male non fa. Non tutti hanno dei risultati molto positivi, però neanche dei risultati negativi, quindi questo è il problema. È che loro stessi dicono che c'è un, un'insoddisfazione perché anche la metodologia proprio di questi studi non è ottimale, è un po' difficile, no? Perché è difficile, cioè uno non è che fa una volta e poi vede l'effetto. Hanno ragione le altre due ricercatrici che ci vorrebbe del tempo per capire gli effetti a lunga portata. Quello che si capisce da qui è che gli studenti sono abbastanza soddisfatti perché dicono che guardare il video comunque li aiuta ed è meglio che leggere i testi. Che poi dopo migliora l'interazione con i compagni e anche con l'insegnante, che magari non risolverà tutti i problemi al volo come ci hanno fatto vedere prima nel filmato, no? Però comunque sono presenti quando c'è un problema, e il che può essere positivo rispetto all'essere soli a casa cercando di risolvere un problema quando non si è capito come si fa. E poi appunto anche il fatto stesso di cercare di risolvere i problemi e non semplicemente ascoltare la lezione e risolvere i problemi e insomma fare i compiti solitamente a casa. Tuttavia ci sono delle critiche che emergono e che riguardano il vedere le video lezioni, no? come sono fatti questi video? Sono troppo lunghi, sono passivi, ti coinvolgono, riescono a identificare il problema in un modo critico che fa pensare, che fa riflettere, oppure sono filmati, noti, ecco, vabbè, oggi facciamo la storia greca, vi faccio vedere il film con qualche attore famoso, no? Cioè, è chiaro che poi dopo la selezione del materiale da far vedere è critica, no? Cioè, ci vuole un materiale ben costruito. E possono essere troppo lunghi, eccetera. Quello che poi dopo viene sottolineato è anche che ci possono essere delle difficoltà nella dotazione. C'è internet a scuola, gli studenti ce l'hanno lo strumento per fare questa attività da soli? Prima diceva il filmato, no? Dice in classe, anche se uno non ce l'ha, si lavora insieme. Ma dopo a casa, se è necessario avere una strumentazione e non ce l'abbiamo, questo provoca un problema. Chissà quanto i ragazzi hanno, no? Questo potrebbe tra l'altro essere un'altra delle ragioni per cui la maggior parte di questi lavori vengono fatti con studenti delle superiori, perché i ragazzi della primaria non ce l'hanno, no? Non tutti perlomeno, non si può pensare che ce l'abbiano tutti. Allora, fare un lavoro che si basa quasi esclusivamente sull'uso di internet, del calcolatore, quando poi dopo parte dei ragazzi non ce l'hanno, è chiaramente, insomma, non va bene, non è neanche etico, no? Chiedere di possedere un oggetto che non è alla portata di tutti, e non è a volte neanche alla portata delle scuole. Ce l'hanno le scuole? Tutte le scuole hanno una copertura internet? Ma chissà, vero? Allora, insomma, diciamo che per il momento è sotto osservazione questa flipped classroom, che pure ha avuto molto successo, sta avendo molto successo, quindi probabilmente una sensazione positiva rispetto ai risultati che si possono ottenere c'è. Certo, ci sono delle problematiche da tenere sotto controllo, problematiche riguardano l'uso delle tecnologie, come sono costruiti i materiali. Lavorare con gli studenti per fargli capire perché e come funziona, no? Cioè, richiede anche una condivisione con i colleghi, con gli altri, con gli studenti, delle modalità che vengono utilizzate, perché si può rimanere spiazzati se un docente viene, arriva in classe e dice: dai, da oggi facciamo diverso, facciamo la moda, facciamo un modo moderno per insegnare, che è la flipped classroom. No, ci si può trovare spiazzati, soprattutto se non si ha qualche difficoltà, magari anche, aggiungerei, relazionale eventualmente, no? Cioè con gli altri studenti, e quindi qualche difficoltà a lavorare insieme. Quindi, lavoriamoci su, probabilmente è anche un po', è un progresso, no? Quello di utilizzare questa metodologia. Teniamo presente che anche, come dire, iniziare a fare la flipped classroom non è semplicemente dire: va bene, ecco, questo è il video, te lo guardi a casa e poi dopo torni qui e ti do i compiti, no? Cioè, ci deve essere un lavoro anche poi dopo in classe, che è collaborativo, che è di discussione, che è di soluzione comune, no? Quindi va lavorato anche sulle modalità di gestione dei gruppi, anche quello, no? È implicato in questo tipo di cambiamento di metodologia. Come si lavora? Chi ha lavorato di voi in gruppo? Durante, cioè, sanamente in gruppo, no? Per cui ci si divide i compiti, poi si discute, si mette insieme, si fa cose che, insomma, implicano una discussione, una condivisione, magari il tenere, l'aiutare chi non ce la fa ed essere aiutati da chi sa al posto nostro, no? Cioè l'apprendimento collaborativo tante volte è preso un po' sotto gamba e si pensa che basti mettere tre persone insieme perché ci sia, no, un apprendimento collaborativo, e di sicuro non rientrava nelle vecchie metodologie di insegnamento, no? Lavorare insieme, se non per il fatto di tenere gruppi così. E quindi anche quella, insomma, è un lavoro, no, su cui ragionare. Comunque sembra così, cioè sviluppare perlomeno in parte l'apprendimento attivo. Questo anche potrebbe essere un argomento da considerare per questa prossima, ok? Vabbè. Lasciamo perdere. L'ho fatto orale. Allora, invece, sempre continuando con la nostra discussione su come funziona. No, stop, pausa, aspetta.